Anche per me è sempre una gioia tornare a Bologna perché, come diceva in apertura il vostro pastore Giacomo, siamo vicini nel cuore, abbiamo questo feeling particolare con questa comunità. Purtroppo c'è la distanza a dividerci, ma approfittiamo ogni volta di ogni occasione per poterci edificare gli uni gli altri. Noi siamo stati benedetti nella prima parte dell'incontro, spero che voi siate benedetti, almeno nel senso in cui Dio intende benedizione, dalle cose che vi condividerò. Oggi voglio parlarvi sicuramente dalla parola, ma partendo dalla mia vita. Ecco, forse profeticamente Giacomo ha sentito che vi avrei parlato anche un po' del mio cammino, del mio ministerio, e in modo particolare voglio parlarvi della considerazione che sta crescendo nel mio cuore, della riflessione che sta crescendo nel mio cuore in questo tempo, ciò che sto imparando un po' meglio in questo tempo. In Giovanni 6,63 leggerò diversi brani della Bibbia perché amo parlare dalla parola. C'è una espressione del nostro Signore Gesù Cristo che dice: le parole che io vi ho dette sono spirito e sono vita. Vi ho detto che voglio parlarvi dalla mia vita e ho sentito di introdurre questa cosa con questo versetto perché io credo che questa parola vita possa essere intesa almeno in due sensi e non credo rinforzare il testo dicendo quello che sto per dire. Sono vita nel senso che, essendo venute dal Padre attraverso il Figlio, comunicavano vita a quelli che l'ascoltavano. Gesù non era un insegnante come gli altri, non leggeva qualcosa e poi lo riportava, ma come apprendiamo in Giovanni 17, sicuramente continuando a dare valore al Vecchio Testamento, ma Gesù dice: le parole che il Padre mi dà, io ve le do. C'era un'altra fonte a cui attingeva Gesù. Erano parole già scritte, ma erano parole vivificate per quel momento particolare e per quei discepoli particolari. E quindi parole che comunicano vita, ma credo di poter dire anche che Gesù volesse dire: io vi parlo dalla mia vita. Sono la mia vita le cose che vi sto dicendo. Non vi sto raccontando qualcosa che qualcun altro ha detto, ma vi parlo anche della mia esperienza, vi parlo dalla mia vita. E mi è venuto in mente, per chiarire, spero, questo concetto, un passaggio della Scrittura in Giovanni 12,24, dove Gesù dice: in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Ebbene, io credo che con questo versetto Gesù non stava soltanto affermando un principio, ma stava parlando dalla sua vita. Cioè, cosa credo? Che il Padre gli spiegava il processo di vita, che con queste parole ricevute dal Padre Gesù riceveva intelligenza per capire che il granello bisognava che cadesse, bisognava che morisse per poter portare frutto. E quindi quando Gesù enuncia questo principio, lo enuncia partendo dalla sua vita, dalla sua esperienza, da ciò che il Padre gli stava insegnando. Oggi voglio condividervi questa riflessione non per lasciarvi una riflessione, ma spero per indurvi ad una vostra riflessione. Parto dalla mia vita, che non è poi così importante, ma nella speranza che le cose che vi dicono possano portarvi a considerare la vostra vita, possano portarvi a riflettere sulla vostra vita. E dovendo dare un titolo che riassume tutto quello che vi dirò, ecco, io credo di poter dare questo: l'importanza di fermarsi, l'importanza di fare un bilancio periodico nella nostra vita. È questo che io sto vivendo ed è questo che voglio condividervi. Noi siamo presi dallo zelo per quanti devono conoscere il Signore, ci lanciamo in questa corsa di conquista, ma a volte abbiamo bisogno di fermarci e di fare un bilancio della nostra vita. E il bilancio è importantissimo per poter crescere nelle vie del Signore. Prendo un esempio solo per qualche secondo, perché non è un argomento su cui amo soffermarmi. Noi sentiamo molto spesso in TV, in questi ultimi tempi, questi termini, questi vocaboli: bilancio passivo, debito pubblico. Stiamo meglio, ho sentito qualche giorno fa, perché siamo allo 0,1 in positivo. Sapete questa cosa, no? Siamo a zero positivo ed è qualcosa che dovrebbe entusiasmarci, in effetti. Ma da dove viene questo debito pubblico di 2.000 miliardi? Se non da governanti, da persone che non si sono fermati a fare un bilancio corretto dello stato della nostra nazione, che forse si sono mossi per fede. Qualcuno ci penserà. Siamo giù di 500 miliardi, andiamo avanti, qualcuno provvederà, forse anche Dio. Ed questo è un atteggiamento che può passare anche nella Chiesa. C'è questo che non va, perché anche nella Chiesa possiamo accumulare debiti, dei passivi davanti al Signore. C'è questo che non va, ma non importa, ecco, c'è la grazia. Dio in qualche modo interverrà, farà un miracolo, ma non sempre avviene. Perché il cambiamento nella vita di ogni individuo è possibile solo se l'individuo si ferma davanti a Dio e, dopo aver fatto un bilancio, fa quello che Dio si aspetta da lui e poi riparte. La grazia non opera a prescindere da noi, dalla nostra attenzione a Dio e alla nostra condotta. Vi cito qualche altro versetto della Bibbia, qualche altra parola estrapolata dal versetto. Ecclesiaste capitolo 2, versetto 11, poi più avanti leggeremo meglio questo testo. L'Ecclesiaste, figlio di Davide, il re più grande di Gerusalemme, più grande nel senso che aveva ricevuto una sapienza particolare e aveva accumulato una ricchezza particolare, aveva ricevuto una benedizione particolare, al versetto 11 dice: poi considerai, poi ho fatto un bilancio. Considerai tutte le opere, tutto ciò che le mie mani avevano fatto, la fatica che avevo sostenuto per farle, ed ecco. Queste sono le parole, ed ecco. In questo caso tutto è stato vano. Fatica, impegno, sapienza, ma mancanza di attenzione. E benedico il Signore, benediciamo il Signore, perché leggiamo questi versetti nella Bibbia che ci fanno capire quanto sia stato importante per Salomone fare un bilancio. Come avrebbe potuto cambiare l'orientamento della sua vita se non avesse fatto un bilancio? E quindi il fatto che noi fatichiamo, ci impegniamo nell'opera, non ci esime dal rischio che un giorno, mettendoci in silenzio davanti al Signore, possiamo arrivare ad una conclusione tipo ed ecco che invece, a dispetto di quanto pensavo e delle cose per cui avevo fede, ecco che tutto non è stato conforme a quello che Dio s'aspettava da me. Io mi sto facendo da molto tempo, ma già in passato il Signore mi ha chiamato ad alcuni bilanci, ma l'ultimo che sto vivendo è molto lungo ed è molto più strutturato. Mi accorgo che Dio sta scavando in profondità nella mia vita e mi sto ponendo delle domande, anche perché sono arrivato ad una certa età dove il bilancio diventa quasi inevitabile, ma non tutti fanno bilancio, nonostante l'età passi e gli anni si riducano davanti al Signore. Il bilancio, le domande che mi sto ponendo e su cui sto aspettando ancora la conferma del Signore, perché abbiamo bisogno della sua testimonianza, non della nostra. Io posso guardarmi attorno, come vi dirò tra poco, e dire ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. Questa è la mia testimonianza. Noi tendiamo umanamente, anche come ministri, a pensare che solo perché l'abbiamo fatto noi è spirituale, è buona quella cosa. Funziona. E se da qualche parte non funziona è per la responsabilità di qualcun altro, ma il nostro bilancio è positivo. Invece abbiamo bisogno di porci in ascolto per ricevere una testimonianza affidabile e fedele che venga dal Signore e non da quello che noi riusciamo a vedere. Le domande che mi sto ponendo: cosa ho fatto in questi anni? Cosa ho prodotto? Cosa lascerò dopo? Che cosa rimarrà veramente di quello che credo di aver costruito? Che cosa rimarrà in piedi? Che cosa sarà approvato da Dio di tutta la fatica che ho fatto in questi anni? Pagando anche un sacrificio abbastanza alto. Chi conosce un po' la mia storia sa che abbiamo, ad esempio, fatto 11 traslochi. Non siamo stati in un luogo a goderci il Signore. Abbiamo inseguito l'opera di Dio, ma questo non è abbastanza sicuro. Non basta questo per poter sciogliere il bilancio dal nostro punto di vista. Proverbi 4, versetto 3 e 4. In questo brano che stiamo per leggere, Salomone ci condivide i consigli ricevuti dal padre Davide. E io credo, conoscendo la storia di Davide, che Davide abbia fatto un bilancio della sua vita. Non sempre positivo, non tutto positivo. Per cui quando il bambino Salomone è arrivato ad una certa età, Davide gli ha condiviso alcuni principi perché il bilancio di Salomone alla fine della sua vita fosse più positivo di quello di Davide. Amen. Abbiamo bisogno di fare un bilancio per insegnare. E come dicevo ai ragazzi, ai giovani del ministero che mi hanno accompagnato, non dobbiamo solo raccontare ciò che è oro della nostra vita, ma dobbiamo saper raccontare anche ciò che è stato vile, anche i nostri errori, perché loro stessi possono farsi un bilancio onesto e responsabile agli occhi di Dio. Se loro pensassero che io non ho mai avuto una macchia, mai un peccato, si scoraggerebbero dopo il primo mese di ministerio. Noi dobbiamo fare un bilancio e dobbiamo avere il coraggio di condividere quel bilancio, onesti davanti a Dio, ma anche davanti a quelli che credono in noi e ci hanno affidato la loro vita. Quando ero bambino, scrive Salomone, presso mio padre, tenero e unico, presso mia madre, mio padre mi istruiva dicendomi: il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Afferra, versetto 13, afferra saldamente l'istruzione, non lasciarla andare, conservala, perché essa è la tua vita. Io credo veramente che Davide abbia fatto un bilancio e abbia deciso nel suo cuore: io voglio che Salomone sia migliore di me. Amen, fratelli. Se Davide avesse detto: ma tanto Dio mi ama, ma sì, ma Dio mi ha perdonato, e avesse custodito nel suo cuore ciò che lui non era veramente agli occhi di Dio, non avremmo avuto queste parole nella Bibbia e non avremmo avuto soprattutto questa esortazione a riflettere sul nostro cammino. Perché come si sommano i crediti agli occhi di Dio, così si sommano i debiti. E la grazia non prescinde dalla nostra condotta. Non siamo autorizzati a vivere con leggerezza solo perché qualcuno è morto per noi e ci giustifica continuamente. Io sono nell'età dei bilanci, poi vi condividerò, vi farò capire che non è soltanto perché ho la mia età, ma vi farò capire, spero, che conviene a tutti, anche ai ragazzi, fare un bilancio. Perché se abbiamo un debito di 2.000 miliardi è perché qualcuno, molti anni fa, non è stato attento all'economia del nostro paese. E così quello che tu sarai davanti al Signore dipende da quello che sei oggi, da quello che sei stato e da quello che ti impegnerai a essere nei prossimi anni con Lui. Vi dico il bilancio a cui Dio in qualche modo mi ha condotto. Da giovane, chi mi ha conosciuto, credo nessuno di voi, ero pieno di entusiasmo. Ero un combattente, un evangelista combattente che potevate trovare per tutte le strade. Non avevo pace e non davo pace. Predicavo sicuro che tutto quello che vedevo e sentivo nella Chiesa fosse vero. Ero convinto. Quando predicavo e la comunità diceva amen, io ero convinto che avevo predicato in un modo talmente spirituale che quell'amen era la conseguenza inevitabile. Da giovane pensavo che tutto fosse chiesa. Pensavo che tutti quelli che venivano in comunità fossero automaticamente già chiesa. E anche da questo dobbiamo guardarci. E su questo dobbiamo fare un bilancio. Gesù ci ha detto: l'albero si riconosce dal frutto. E ci ha chiamati ad essere selettivi, a predicare un Vangelo che non è una chiamata alla benedizione, alla guarigione, alla prosperità, ma è una chiamata alla porta bassa e alla strada stretta. Ed è una chiamata alla croce, una chiamata al discepolato. Su questi scenderanno tutte le benedizioni di Dio. Ecco, pensavo che tutto fosse chiesa, quindi sono stato in alcune città, qualcuna di qualcuno Giacomo sa, pensavo: che chiesa spirituale che ho costruito. Ero leggero nelle mie analisi, ero anche in buona fede, però ero leggero. Da qualche anno invece, da alcuni anni, mi sto fermando, costretto in qualche modo dal Signore, anche perché si avvicina il momento del rendiconto, mi sto fermando a esaminare meglio, a considerare e a pormi queste domande in un modo molto molto serio. Che cosa ho costruito? Cioè, che cosa agli occhi di Dio è costruito, non solo insieme? Cosa resterà dopo di me? Cosa dirà il Signore del mio lavoro per Lui? Che cosa gli dirò? Ho fatto 11 traslochi, quindi non è niente da dire. Ed io credo che sia saggezza, non perché mi ritenga saggio, ma perché credo che fermarsi ci porta ad acquisire saggezza. Ascoltando, permettiamo a Dio di parlarci. Ed è quando Dio ci parla che diventiamo saggi, che conosciamo la verità. E ho scoperto nella Bibbia che diversi hanno fatto questo percorso in cui Dio mi sta guidando. Ad esempio, ho scoperto che Paolo, il grande Paolo, ha avuto il mio stesso problema. Prima Corinzi 13:11, Paolo fa questa confessione che non sempre viene compresa nel suo significato e dice: quando io ero piccolo, parlavo da piccolo. Pensavo da piccolo, pensavo da ragazzo, da bambino. Ragionavo da ragazzo. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da ragazzo. Che cosa ha portato Paolo a capire che nel suo cammino spirituale ha avuto una stagione in cui era piccolo, se non il timore di Dio che lo portava ad ascoltare ciò che Dio diceva di lui? Ed è stato così che Paolo ha potuto cambiare senso di marcia e incamminarsi verso la crescita e diventare lentamente, faticosamente, un uomo di Dio. Qualche tempo fa, anche questa Giacomo la sa, il Signore mi ha detto, non l'avevo capito bene, infatti adesso vi dico prima cosa mi ha detto, il tuo, sempre che io abbia sentito bene, perché dobbiamo mettere sempre questa, però credo di aver sentito bene perché è qualcosa che torna ed è confermato anche da questo bilancio a cui mi sento chiamato. Il tuo ministerio, e io questa volta voglio aggiungere altre parole perché ho capito meglio, il tuo servizio approvato comincerà a 65 anni. Allora, ho già detto altre volte che la mia risposta al Signore è stata la prima, e che ho fatto io in tutti questi anni? Poi ho capito che invece il Signore voleva dire hai imparato in questi anni a ragionare da uomo. Ti ho condotti in questi anni a capire quando ragionavi da piccolo, da bambino, quando pensavi di sapere, pensavi di essere, e invece non eri ancora. Ed è per questa ragione, ho capito poi riflettendo davanti al Signore, che a volte il ministero non è efficace. In Efesini 4, lo cito così fuori traccia, è scritto che i ministeri sono stati dati per il perfezionamento dei santi in vista del ministerio. Che non significa solo che il ministerio è stato dato a me per perfezionare voi, i santi. Paolo mi sembra stia dicendo alcuni ministeri sono stati dati alla Chiesa perché possano perfezionare i santi in vista del loro ministerio. Non so se ho reso il concetto. E quindi per esercitare un ministerio approvato da Dio, io, ma tutti, abbiamo bisogno di essere perfezionati. Abbiamo bisogno di cambiare, abbiamo bisogno di crescere, abbiamo bisogno di acquisire delle cose che ci vengono solo da un ascolto e da una continua attenzione al Signore. Cose spesso dolorose. Perché quando Dio decide di farci del bene, comincia a mettere il dito sulle cose che noi non vorremmo vedere. Ma è questa la pazzia. Io mi sono salvato perché una sera di tanti anni fa Dio ha messo il dito sui miei peccati e ho dovuto fare un bilancio. Ho dovuto decidere. E ha potuto salvarmi perché ho ammesso di essere un peccatore. E quindi il mio ministerio, e io poi al 14 gennaio, è stata la data del mio compleanno, ho pensato adesso scenderanno gli angeli, adesso arriverà qualcuno con una pergamena che mi dirà: hai compiuto 65 anni, adesso vai, 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 sarai come Elia, sarai come... Invece no. No, invece degli angeli è sceso qualcos'altro. È scesa una mano che ancora di più ha cominciato a fare pressione sulla mia vita e che continua a essere sulla mia vita per dirmi: fa un bilancio attento di tutto quello che sei stato, di tutto quello che hai fatto, di tutto quello che ti ho detto, perché se tu farai un bilancio attento, il tuo ministero comincerà come io desidero che sia. E così consideravo, ricordando anche me stesso, nell'età della giovinezza, corri, cavalchi, proclami, combatti. Io guardo adesso alcuni ministeri giovani e li guardo con una grande, come si dice, tenerezza. Questi ministeri giovani che sembrano aver capito già tutto, che proclamano la caduta delle montagne, mi fanno tenerezza perché mi riconosco in loro. E so che a un certo punto Dio li fermerà per il loro bene e li chiamerà ad un bilancio. Però io correvo come loro. Cacciavo demoni a destra e a sinistra e se non c'erano li andavo a cercare, perché avevo bisogno, mi dovevo sfogare, altrimenti che autorità hai se poi non vedi dei risultati? Invece, come dicevo, poi nell'età, col passare degli anni, attraversando alcuni incroci particolari, incontri particolari con Dio, ho imparato a fermarmi, a non avere fretta. E quando non ho capito bene, di aspettare per arrivare ad un bilancio autentico, affidabile per la mia vita. Mi veniva in mente, scrivendo queste note che vi sto condividendo, Sara Simeoni, non so chi di voi, quelli più, insomma, quelli più maturi la ricorderanno, no? Aveva due gambe da cicogna, insomma, due gambe lunghissime, era una saltatrice, salto in alto, ed è stata una campionessa, una gloria dell'Italia. Che c'entra Sara Simeoni? Perché ho ricordato in una trasmissione di alcuni anni fa, un'intervista a Sara Simeoni, dove la si vedeva ferma davanti a un monitor a vedersi, a guardarsi, a riguardarsi in una videocassetta i suoi salti, per individuare l'errore che la portava a mandare giù l'asticella. Faceva un bilancio e, volendosi migliorare, guardava con attenzione perché questo salto l'ho sbagliato, e guardava la posizione dei piedi, la posizione della schiena quando si inarcava, ed è arrivata ad un record. Non perché avesse le gambe lunghe, perché avesse il potenziale o perché avesse il desiderio, ma perché ha saputo fermarsi, guardare i suoi errori e migliorarsi, perfezionarsi. E credo che questo sia un buon esempio che ci fa capire come tutti quanti noi, se vogliamo migliorarci, dobbiamo saper guardare anche le nostre cadute. È facile liquidare tutto dicendo: ah, Satana. No, no, no. Satana ci prova. Satana soffia sull'asticella, ma spesso il limite è nella nostra impostazione, nel nostro approccio, è in quello che abbiamo mangiato la sera prima della gara, in quello che abbiamo fatto. Sapete di alcuni scandali, no? Questi calciatori ormai che sono degli idoli, che vanno in discoteca il sabato sera, poi la domenica mattina non rendono niente. E quindi dobbiamo avere impegno per il Signore. Non sto dicendo che non dobbiamo più proclamare il Vangelo, dobbiamo continuare ad avere impegno, dobbiamo avere zelo, ma dobbiamo avere anche questa capacità di fermarci e di riflettere ogni tanto su quello che stiamo realmente facendo per il Signore. E voglio dirvi molto così, rapidamente, facendo attenzione anche a quello che noi siamo dentro, non solo a quello che facciamo per il Signore, ma anche a quello che facciamo dentro di noi per il Signore. Non in vista dell'opera, ma per essere approvati come figli, su cui nel tempo il Padre possa fermare lo sguardo e sempre di più dire: Giacomo, sì, mi posso compiacere un po' più di ieri del suo cammino, del suo servizio. Perché Dio conta i frutti, ma noi siamo stati chiamati, come accennava il vostro pastore, a diventare conformi all'immagine del Figlio. A togliere dalla nostra vita tutto ciò che è diverso da ciò che Gesù ha manifestato nella sua vita terrena. Proverbi 8:12. Sono a metà, Giacomo, vado bene? Altrimenti salto qualche passaggio, non c'è problema. Io la saggezza sto con l'accorgimento e con la scienza della riflessione. È sempre Salomone che scrive. La saggezza non è un pacchetto che ci viene dato. La saggezza sta con l'accortezza, con la prudenza e con la capacità di riflettere, di ragionare con Dio. Questa è una parola, prendo un secondo soltanto, che mi sta affascinando sempre di più, che mi sta facendo vedere anche il rapporto spirituale con Dio in un modo completamente diverso. Questa parola, ragionare. Non solo Dio che mi dice delle cose, io che dico delle cose a Dio, non solo visioni, profezie, ma Dio ama che i suoi figli si fermino davanti a Lui e ragionino. Non solo, Signore, che cosa mi dici? Ma anche, c'è qualcosa che tu vuoi dire a me, figlio? C'è qualcosa che non hai capito e che devo spiegarti? C'è qualcosa che ti sta confondendo? C'è qualche protesta che vuoi elevare nei miei confronti? Si può fare, si può fare. Attraverso Isaia il Signore dice addirittura: venite, litighiamo, litighiamo. Ma dobbiamo imparare a ragionare, a concepire anche il tempo della nostra preghiera come un tempo in cui ragioniamo. Ci fermiamo, poniamo la domanda e poi aspettiamo che Dio ci risponda. Aspettiamo perché noi di solito, alla prima risposta di Dio, tendiamo a resistere. No, Signore, io non sono così, ti sbagli. No, io non sono così. Tu lo sai, io ti amo con tutto il mio cuore. Sono le parole più pericolose che noi possiamo pronunciare davanti a Dio, perché ogni parola che pronunciamo induce Dio a portarci in un tempo di verifica. Io insegno ai ragazzi, al gruppo di adorazione che è con me, a cambiare i testi delle parole. Non dite mai davanti a Dio: Signore, ti amo con tutto il tuo cuore. Non lo dite, perché non è che Dio si arrabbia, ma voi vi illudete. E quindi quando arriviamo a parole così, noi facciamo e dentro di noi cantiamo: Signore, vorrei amarti con tutto il mio cuore. Anche questo intendeva Gesù quando disse: Dio s'adora in verità. Di la verità e Dio ti farà avanzare verso di sé. Io la saggezza sto con la riflessione. Per fare un bilancio positivo e affidabile della nostra vita dobbiamo imparare la scienza della riflessione. Posso fare una domanda? Quanto tempo dedicate alla preghiera? Sapete perché a volte siamo confusi? Perché dedichiamo poco tempo. Ci hanno insegnato, a me avevano insegnato, i versetti di pronto soccorso. Quando pecchi, ricordati questo versetto. Quando esci e hai paura, proclama quest'altro versetto. Ero diventato un automa. E non crescevo nella conoscenza di colui che invece è dentro di me. La mia forza era in ciò che era scritto, non in colui che aveva detto quelle cose. Capite la differenza? Allora, torniamo al versetto che abbiamo accennato prima, Ecclesiaste 2, capitolo 2, versetto, questa volta versetto 4, al versetto 11, lo leggo rapidamente. Io intrapresi grandi lavori, e qui io chiaramente leggendo queste parole mi riferisco a tutto il lavoro che noi facciamo per l'opera del Signore. Mi sono costruito case, mi piantai vigne, mi feci giardini, parchi. Si trattava bene Salomone, perché poi Dio l'aveva benedetto, quindi pensava che fosse lì la vita. Vi piantai alberi fruttiferi di ogni tipo, mi costruì stagni per irrigare con essi il bosco dove crescevano gli alberi. Comprai servi e serve ed ebbi dei servi nati in casa, ebbi pure greggi e armenti in gran numero, più di tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. E poi accumulai oro, argento, le ricchezze dei re e delle province. Mi procurai dei cantanti e delle cantanti, e ciò che fa la delizia dei figli degli uomini, donne in gran numero. Così divenni grande. Si guardava attorno e diceva, poiché io ho tutte queste cose, io sono diventato grande. E superai tutti quelli che erano stati prima di me a Gerusalemme. E la mia saggezza rimase sempre con me. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non privai il cuore di nessuna gioia, perché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica e della ricompensa che mi è toccata di ogni mia fatica. E poi di nuovo torniamo a quel versetto. Accumulai, diventai grande, ebbi più di tutti quelli che mi avevano preceduto, poi considerai tutte queste cose, ed ecco la delusione. Dio interviene e il bilancio di Salomone risulta essere questo. Tutto era vanità, un correre dietro al vento e non se ne trae nessun profitto sotto il sole. Questo è un ottimo testo per evangelizzare, perché tanti al di fuori della Chiesa, tanti che non conoscono Dio, inseguono queste cose, pensando che sarà accumulando, avendo donne, avendo giardini, che vivranno la vera vita. Ma quando si metteranno a sedere all'improvviso, quando Dio li farà fermare a pensare, a ragionare con Lui, arriveranno alla conclusione di Salomone. Ho sbagliato tutta la mia vita. Ho seguito delle cose che sono vane e che non portano nessun profitto. Dio ci chiama a fare bilanci, bilanci per la nostra vita personale. Io faccio bilanci per me, per la nostra vita di coppia, per la nostra famiglia, per la comunità, per il movimento. Dobbiamo fermarci e dobbiamo pensare. Posso avere una bella chiesa e avere problemi come persona agli occhi di Dio. Posso essere una persona irreprensibile e avere problemi nel matrimonio. E non possiamo dire ci penserà il Signore, dobbiamo essere noi a chiedere a Dio consiglio per rendere stabili quelle parti della nostra vita, del nostro matrimonio, della nostra comunità, che vanno consolidate. Ma come dicevo prima, non è cosa da vecchi, il bilancio non è qualcosa che dobbiamo fare perché stiamo con andarcene, per andarcene con il Signore. Ci sono alcuni, sicuramente non nella Chiesa, ma forse qualcuno anche nella Chiesa, perché è una tentazione che può arrivare anche nella Chiesa, che ragionano in questo modo: ci penserò più in là. Magari, non so se avete sentito spesso, qualche volta darvi questa risposta da qualcuno che avete evangelizzato, magari ci penserò nell'ultimo giorno. Non funziona. Mi pentirò nell'ultimo minuto. Adesso voglio accumulare debiti, non mi interessa. Non mi voglio fermare a pensare, non devi disturbarmi. Gesù, come stiamo per leggere adesso, si rivolge a queste persone e dice loro: stolti, siete degli stolti, ragionate male. Luca 12, 16, e disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente, egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: farò questo, demolirò i miei granai e ne farò altri più grandi. Vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia: anima mia, tu hai molti beni accumulati per molti anni, adesso riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato di chi sarà? Bilancio sbagliato, quando pensiamo: per ora faccio quello che ho davanti, quello che amo fare, poi dopo avrò sempre il tempo. Rapidamente un altro bilancio sbagliato: Sansone, l'unto, anche gli unti sono esposti. Il giudice di Israele, colui che andava a giudicare tra ciò che era santo, tra ciò che era giusto e ciò che era ingiusto. Nel capitolo 16 è raccontata tutta l'opera di seduzione di Dalila per portarlo, e poi c'è il versetto drammatico, versetto 20. Sansone si svegliò dal sonno e disse: io ne uscirò come le altre volte. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. E poi il versetto 21, un versetto drammatico. I Filistei lo presero, gli cavarono gli occhi e lo misero a girare la macina. La leggerezza, prostituta, disonore ai genitori, si fida di se stesso, della sua carica, della sua forza, spostava porte, montagne. E per questo era indotto a pensare: posso fare qualunque cosa. E la prima volta gli è andata bene, vedete la grazia, e la seconda volta gli è andata bene, a volte è la stessa grazia che ci crea problemi. E la terza volta Sansone dice: anche questa volta sicuramente io ne esco, ma bilancio sbagliato. Il Signore si era ritirato da Sansone. E fu inevitabile la fine che fece. Dio stesso fa dei bilanci. Sapete, Dio stesso. Genesi 1,31, il Signore guarda tutto quello che ha creato, guarda, considera, esamina, e poi dice: ecco, è tutto buono. Ma nel capitolo 2, versetto 18, Dio guarda Adamo e dice: non va bene, non va bene, non è bene che l'uomo sia solo, devo riparare, ho fatto un errore, Dio. E non si mise in un atteggiamento tipo: l'ho fatto io, va bene. Disse: no, questo si sente solo, sta male. Dio si sottopone a bilanci, anche nei nostri confronti Dio a volte si sottopone a bilanci. L'Apostolo Paolo, Filippesi 3, io non ritengo di aver già afferrato il premio, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, io mi protendo in avanti, cercando in qualche modo riafferrare colui che mi ha afferrato. Aveva un curriculum, Paolo, incredibile. Ma siccome aveva imparato a mettersi davanti al Signore, aveva questa saggezza. Io non ho ancora raggiunto il livello che sto inseguendo. E quindi dimentico quello che sono, dimentico le medaglie che mi hanno messe sul petto e vado oltre. Considero tutto spazzatura pur di conoscere in un modo profondo il mio Signore. E Paolo esaminava anche il suo ministerio, gli effetti del suo ministerio. Non era convinto come io e come lui da ragazzo che tutto andasse bene. L'ho fatto io, quella chiesa l'ho fondata io, vuol dire che è perfetta. In Galati 4 Paolo dice: figli miei, per i quali sono di nuovo in doglia perché Cristo possa essere formato dentro di voi, come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso. Paolo guarda la comunità e dice: sono perplesso, non vedo ciò che dovrei vedere. E questo permetteva a Paolo di scrivere le lettere che aiutavano poi i cristiani a perfezionarsi. E poi ricordate la parabola delle due case, è lo stesso messaggio. Le due case per un certo tempo sono sembrate uguali, poi all'improvviso è esplosa la differenza. Che cosa ha creato la differenza? Uno dei costruttori è stato attento e ha sondato la base, un altro è stato superficiale. Dobbiamo essere persone capaci di scavare profondo, finché sentiamo che la testimonianza che c'è nella nostra vita viene dalla roccia, viene da Cristo, non dal terreno inaffidabile di ciò che noi pensiamo di noi stessi. Sempre riguardo a come costruiamo le chiese, forse questo è qualcosa che ho scritto per il pastore Giacomo come ministro e quindi anche per me. In 1 Corinzi 3, 12, 15 l'Apostolo dice: attenti a come costruite su Cristo. Quindi un punto fermo è che noi costruiamo su Cristo, ma non basta costruire su Cristo. E per abbreviare, vi cito alcune parole. Si può costruire con oro, si può costruire con paglia, si può costruire con cose vili e con cose preziose, ma ricordate, scrive Paolo, che nel giorno del Signore tutto sarà provato con il fuoco. E tutto ciò che è paglia sarà bruciato. E tu che hai costruito con paglia, che non sei stato attento a assaggiare la solidità dell'opera, sarai salvo, ma tutta la tua opera sarà bruciata dal Signore. E poi mi veniva in mente l'altro esempio, l'altro per farne un confronto, la statua di Nabucodonosor, se ricordate questo passaggio. So che siete stanchi, io sono stanco anche da questa parte, però voglio lasciarvi delle cose perché possiate nel caso riascoltarle, perché poi non so quando ci rivedremo. Nel libro di Daniele è scritto di questo sogno che ha questo re, questo sogno che lo turba, e espone questo sogno, andiamo diritti al punto importante, a Daniele, perché gli dia l'interpretazione. Conoscete già tutta la storia. Qual era il problema? Quella statua era fatta di materiali diversi, un miscuglio. E soprattutto l'errore più grande era stato quello di fare i piedi d'argilla. E quindi tutto l'oro, l'argento, tutta la ricchezza della statua è crollata, perché una pietra è arrivata e non ha colpito il petto, ha colpito i piedi, perché Dio va alla radice di ciò che noi siamo e di ciò che facciamo. Questo per dire al pastore Giacomo, per dire a me, perché sono un tempo di bilanci, non guardare la statua così in un senso generale, che bella statua sto facendo, ma sonda il materiale e guardati dal miscuglio e non mettere persone in posizioni strategiche, non mettere l'argilla accanto all'oro, perché potrebbe arrivare il giorno in cui Dio, per aiutarti e per farti fare un bilancio più saggio, colpirà quei piedi di argilla e farà crollare tutta l'opera delle tue mani. Amen. Dobbiamo essere prudenti come i serpenti. Sono due immagini in netta contrapposizione. La bella colomba dolce, ma anche il serpente che è lì e che osserva. Dobbiamo avere queste due. Ho quasi finito. Anno 1982, il bilancio. Va bene, però adesso 5 minuti e chiudo. Primo anno di ministero, vado in una località, Dio mi parla, lasciamo il lavoro, partiamo e andiamo ad avviare questa comunità. Notti di preghiera, il primo zelo, lo zelo per il Signore, un grande lavoro, una grande attività, segni. Ho visto i segni del Signore, so che Dio fa ancora dei segni potenti. Ho visto i frutti, ho visto persone convertite. In sei mesi eravamo forse 80 per l'opera del Signore. Non perché... Anzi, Dio fin da allora mi ha messo in un modo chiaro davanti che non ero io, perché queste persone venivano nella stanza dove ci incontravamo facendo la fila alla porta. Era evidente che non venivano a cercare me, ma c'era qualcuno che li stava spingendo perché aveva sentito il bisogno di questa gente. Tuttavia, dopo un anno, tutto questo è finito. Bilancio. A distanza di anni, ero incompleto. Sapevo fare alcune cose, ma non sapevo farne altre. Occorrevano altri che intervenissero nel lavoro e che perfezionassero quell'opera. Ma non li avevamo. E quindi in qualche modo ci vedevamo costretti o anche ci eravamo convinti che sarebbe andata bene lo stesso. Ma non è andata bene. Quell'anno, a distanza di anni, è risultato come qualcosa che si è sciolto, perché tutto quello che era stato fatto si è disperso. E poi un'altra esperienza, mi spostai in un altro paese, anche lì abbiamo visto miracoli, veramente abbiamo visto miracoli, si pregava praticamente quasi tutte le notti, mossi dallo Spirito, non da noi, perché non siamo capaci di vivere in questo standard. Poi all'improvviso è arrivata una parola del Signore, è scattata un'emergenza, il Signore ha guardato dall'alto, ha fatto un altro bilancio. E quando abbiamo fatto un ritiro di strategia per ascoltare il Signore, era appena concluso l'anno del progetto Timoteo, un anno residenziale per formare i nostri ministri, siamo andati a un ritiro convinti che il Signore ci avrebbe parlati per i ministri, e invece il Signore di nuovo ci ha parlati per noi. E io che mi aspettavo di poter dire: Pino, tu devi andare in Basilicata, mi sono sentito dire dal Signore: lascia il lavoro che stai facendo, perché c'è un'emergenza in Calabria. Perché dico questo? Non solo per fare cronaca. Questa emergenza si era prodotta perché un uomo di Dio che tutti quanti voi conoscete, Ernesto Senior di Roccella, lo conoscete? Ha scritto quel libro, Il più piccolo diventerà un migliaio, che vi consiglio di leggere. Una roccia. Se una montagna si scontrava con Ernesto, la montagna si spaccava. E non solo per la fede, ma per come era strutturato come, come persona. Ma ad un certo punto quest'uomo di Dio, usato potentemente dal Signore per cominciare ad arare il terreno in Calabria, è crollato. Davanti alla crisi della comunità che stava curando, è venuto e ci ha detto: io consegno le dimissioni. Non ho più nessuna fede per questa Chiesa. Era emerso il limite. Il mio limite nella prima città, il limite di Ernesto nella seconda fase. E quindi il Signore mi ha detto: Emilio, soccorri. Non ha detto: Emilio, soccorri. Ho bisogno di qualcuno che vada a mettere ordine in quella comunità. Ed è stato necessario mettere ordine. Colpire la statua, buttarla giù e ricominciare da capo con chi voleva veramente servire il Signore. Ma questo mi ha costretto a lasciare l'opera in questa comunità che si stava avviando sempre in provincia di Caserta, con le conseguenze che vedo tuttora. Sto facendo un bilancio. Il fatto che Dio ha dovuto spostare un ministero in un'altra zona ha prodotto una crisi nella zona in cui quel ministero stava operando. E poi vado a Reggio, perché sto parlando di Reggio Calabria, poi torno dopo 2 anni, dopo aver messo in ordine tutto, torno a Caserta, alla base, per ricominciare il lavoro nella prima città di cui vi ho parlato, e all'improvviso di nuovo crisi nella comunità. Pensavo di aver fatto un ottimo lavoro. I disordinati, i ribelli, gli impenitenti erano usciti, adesso sì, questa comunità regge, invece no, la crisi. E allora questo ha ridimensionato anche la mia opinione di me stesso. Perché sapete, quando poi Dio ti manda in un posto e risolve le cose, ti arriva addosso la sindrome del Salvatore. Sono andato io, e allora il Signore, che vuole indurci ad un bilancio lucido, scuote quello che hai fatto solo anche per farti capire che tu non salvi nessuno e che sei comunque incompleto. E arrivo, e ho concluso, adesso sono in Toscana e sto facendo un bilancio anche per loro. Il Signore ha bloccato quello che stavamo facendo, ci ha benedetti per alcuni anni in un modo straordinario, ma forse adesso, questo è il bilancio, e qui anche mi riferisco al vostro pastore Giacomo, perché non credo che sia un caso che siamo forse i più vicini tra le nostre chiese, mi sto convincendo che lì ci sia bisogno adesso di un altro tipo di ministerio. Di nuovo un bilancio sereno, autocritico, che ha come scopo quello di vedere l'opera di Dio prosperare. E probabilmente la cosa in Toscana si è fermata perché ho dato quello che dovevo dare. E adesso è come se Dio mi stesse dicendo: non forzare, perché adesso c'è bisogno, come Ernesto ha avuto bisogno del tuo ministero, probabilmente loro adesso hanno bisogno di un altro tipo di ministero. Perché, come ricordavo prima, i santi vengono perfezionati dai 5 ministeri, non da uno solo. Quando su dei credenti lavora un solo ministero, inevitabilmente costruisce doni, ma anche limiti nelle persone che gli sono state affidate. Gesù mandò i suoi discepoli a due. Non perché se uno cadeva l'altro lo rialzasse, ma perché Gesù sapeva già nella sua conoscenza che nessuno dei due sarebbe stato sufficiente senza l'altro, che il numero 2 era il numero minimo per poter garantire la costruzione di un'opera. E così ho concluso. Sono in questa fase. Vi ho condiviso questa riflessione perché noi potremmo essere indotti da questa verità, che è verità dell'amore di Dio per noi, la grazia, il dono di Cristo, potremmo essere indotti ad un cammino leggero, superficiale, che potrebbe portarci a sottovalutare delle cose che invece hanno bisogno di un esame attento ai piedi del Signore, perché quello che Dio ha preparato per me e sicuramente anche per te possa avanzare e possiamo vederlo realizzato. Amen. Vi chiedo scusa perché vedo che io purtroppo ho un nemico personale che mi guarda fisso ogni volta che mi riferisco all'orologio. Io veramente prego con tutto il cuore che possa essere stata una parola adatta ad ognuno di voi per la vostra crescita. Amen.